Dai. Va bene, buonasera a tutti e a tutti. Questo è il San Papi, per chi non lo conosce, spazio occupato quasi 11 anni fa, qualche mese dopo la nascita dell'occupazione abitativa di Action, che è al palazzo qua accanto e che sta sopra, adiacente, insomma, aleggia e comanda un po' su San Giovanni da abbastanza 12 anni. E questo spazio, come tantissimi altri su Roma, come tutte le occupazioni che fondamentalmente per la legge dello Stato italiano chi occupa è un bandito, un truffatore, noi siamo felicemente banditi e pirati, nonché truffatori no, perché non facciamo truffa allo Stato, ma anzi pensiamo di essere una forma di Stato differente, nuovo, quello che in realtà dovrebbe essere, ovvero produzione di welfare dal basso, autogoverno, tutela dell'ambiente e in questo caso anche oggi produzione culturale. Piccola postilla, mi dispiace, magari gli espositori sono sotto, non abbiamo mai parlato del motivo per cui abbiamo deciso 2 anni e qualche mese fa di fare il mercato del disco. Abbiamo pensato che nel mondo del digitale, dove ormai la produzione è YouTube, nel libro si parla anche del numero di visualizzazioni che in realtà poi non corrisponde realmente al numero della vendita dell'album.
Certo.
Nel corso degli anni, appunto, è arrivato il digitale. In questi anni abbiamo pensato che potesse essere un'occasione per piccole botteghe, quindi non megastore della musica italiana e straniera in genere, potesse essere un'occasione per far circolare la musica su disco e soprattutto anche appunto di lavorare, quindi un rientro di welfare, noi lo chiamiamo dal basso, la finanza direbbe altro. Un'esperienza che dura appunto da 2 anni. Oggi purtroppo il tempo, il blocco del traffico, perché lo smog, le PM10, chi più ne ha più ne mette, insomma, Roma è una città sempre più a pezzi. Meno male che ci stanno ancora per un po' i centri sociali. Quest'oggi siamo con Francesco e con Esther, insomma un'altra compagna che bazzica questi territori da circa 3-4 anni, in particolar modo a Scoop Sport e Cultura Popolare, uno spazio che, come parlavamo e raccontavamo inizialmente quest'oggi pomeriggio a Francesco, insomma uno spazio sgomberato per ben due volte, uno dei pochissimi spazi che è riuscito ad occupare immediatamente, cioè io ti sgombero, tu mi sgomberi e io occupo immediatamente. Quindi non abbiamo deciso di fare barricate, incendiare i cassonetti, tirare sassi alle guardie, ma anzi abbiamo riesibito immediatamente il nostro essere attraverso lo sport popolare, con lezioni in piazza durante la giornata quando c'erano picchetti, chi più ne ha più ne metta, i libri per l'appunto che venivano esibiti sulla strada, e il blocco del traffico fu fatto con la bellezza e la ricchezza di ben 5.000 passa libri nuovi, usati, chi più ne ha più ne metta, perché avevamo e avevano soprattutto compagni qui presenti della biblioteca di Scoop catalogato veramente qualsiasi cosa, gente che ti svuotava le cantine, abbiamo trovato anche nuove perle. Insomma, uno spazio che ha dato tanto a questo piccolo pezzetto di Roma, al centro di Roma, uno spazio che l'ha restituito la vivacità al centro storico di Roma, che comunque sia, lo vediamo anche oggi nell'epoca del nell'era del giubileo, la militarizzazione del territorio, il nulla che avanza, e piano piano ci vorrebbero sempre di più cancellare. Ecco, è una via di passaggio, non è una di quelle zone della movida classiche romane come possono essere appunto il Pigneto, Trastevere e dintorni. Con difficoltà a volte facciamo queste cose, ma soprattutto anche con tanta gioia e tanto amore respingeremo, insomma, il vento. Ci spiace che sia arrivato da Verona con clima
non si può prevedere questo, simile. Diciamo, non almeno con mesi di anticipo.
Va bene, detto questo, insomma, ho provato a fare un po' un cappello introduttivo. Per me è la prima volta in 7 anni che sto qua, quindi chiedo scusa a tutti e a tutti.
Beh, quale onore, allora, insomma, voglio dire.
Grazie. Non c'è nessun romano sul palco. Sono rappresentate, però è rappresentata tutta l'Italia, dal sud, no? Fino al centro-nord, ad arrivare fino al nord più profondo.
Esatto.
Bene, sono ben 2 libri quelli che abbiamo provato a leggere, che sono appunto qui, per chi vuole li può acquistare. Uno è Riserva Indipendente, l'altro è Fuori dalla Riserva Indipendente. Il primo, se non mi ricordo male, è del 2013,
sì.
L'altro è del 2015.
Sì, febbraio 2013, febbraio 2015. Tra l'altro quest'oggi sono proprio per l'occasione in offerta speciale, invece che costare 19,50 l'uno e 18,50 l'altro come da prezzo di copertina deciso ovviamente anche dalla casa editrice romana Arcana, tra l'altro romana, e sono invece a 17,16 ed insieme al prezzo speciale di 32, appunto, per chi volesse fare questa follia, chiamiamola così. Ringrazio sentitamente per l'occasione appunto il Saint-Papier, anche se la mia pronuncia francese non è proprio ottimale. Ieri sera, come ha detto Sgab poco fa, io sono stato a Pigneto in un'altra situazione, Sparwasser, un locale che esiste da novembre, da poco. È stata una bella serata. Mi è capitato di presentare i libri in questi due anni anche a Berlino e in varie zone del nord Italia, eppure del centro, se consideriamo appunto Firenze, Pistoia e Bologna, abbastanza vicina al centro Italia quantomeno. Niente, io sono un giornalista di Verona, un giornalista pubblicista con tutto quello che ne consegue, difficoltà soprattutto. E scrivo su un giornale veronese che si chiama L'Arena, mi occupo soprattutto di spettacoli, in particolare da un paio di anni a questa parte, e scrivo anche per qualche rivista musicale italiana, fra cui la romana Exit Well. Ieri sera c'era proprio a moderare uno dei ragazzi che si occupa di questa rivista, e Rumore, che è una rivista torinese in realtà che esiste dal 1994. E ecco, insomma, io lascio la parola alla regia. La regia. Check, check.
Sì, no, infatti. Bene, allora cominciamo. Partiamo dal tuo primo libro, appunto Riserva Indipendente, che nel 2013 vince miglior libro indie May. Leggendolo mi chiedevo come, quando e soprattutto perché nasce in te la voglia di imprimere su carta bianca quello che appunto negli anni zero era considerata la musica indie, una musica di nicchia, sì, che poi invece nel corso dei 20 anni non lo è più, o forse lo è ancora.
Ok, allora diciamo che all'inizio mi incuriosiva molto il termine indipendente, che sentivo sempre più utilizzare per riferirsi ad una serie di progetti musicali che però non avevano necessariamente una vicinanza musicale stretta, come invece poteva avvenire ad esempio nella scena punk 77, no? Quindi con una serie di progetti che comunque al di là delle differenze comunque facevano appunto a livello musicale più o meno la stessa cosa, cioè si muovevano nello stesso ambito, il punk in quel caso. E mi sono incuriosito, ho cercato sempre di più di capire per quale motivo appunto veniva utilizzato questo termine e a cosa si riferissero eventualmente le persone che lo utilizzavano. Però ad un certo momento ho iniziato ovviamente ad approfondire anche a livello di ascolti questo tipo di discorso, ho iniziato ad ascoltare una serie di gruppi che poi ho anche intervistato e altri che invece ho tralasciato, e da lì è nata ancora di più la voglia di chiedere direttamente ai protagonisti che cosa loro stessero tentando eventualmente di creare, se effettivamente stessero cercando di creare qualcosa di nuovo a livello musicale e culturale. E poi anche appunto di cercare di capire quelle che sono le dinamiche anche dietro le quinte relativi a questo tipo di situazione. Insomma, devo dire che ha avuto parecchio successo il mio libro. È venuto giù un fulmine, penso, a 50 metri più o meno. Un colpo di fulmine, come si dice in genere, no? Ecco, niente, quindi diciamo che è nata da lì. Poi il fatto di essere comunque giornalista e di sentirmi anche comunque tale mi ha spinto a dare una visione cronachistica possibile della questione, cercando di evitare di intervistare solamente le band o gli artisti che mi piacciono in prima persona, per dare spazio proprio ad una visione totale o il più totale possibile di quella che è la situazione musicale italiana degli ultimi 20 anni, una situazione che comunque è rilevante, ha un suo peso sia a livello di ascolto che di visualizzazioni su YouTube, piuttosto che di ascolti su Spotify, ma proprio anche di ascolto e di seguito reale nei concerti che vengono effettuati. E Roma, così come Milano, sicuramente è una delle città cardine in cui una serie di artisti hanno mosso sia i primi passi e da cui hanno potuto anche arrivare a livello nazionale, perché ci sono una serie di sovrastrutture che comunque li aiutano in questo.
Quindi notavo che in entrambi i libri hai appunto deciso di scegliere, hai appunto fatto una scelta stilistica, quindi domanda risposta, non una descrizione, non un racconto, non una tua definizione poi così di quello che è il termine indie oggi. Io volendo ti potrei dare la mia definizione, no? Quando penso appunto, quando penso o quando definisco una musica una canzone indie, penso sempre ad un testo, parto dalla musica, sicuramente una musica molto che ha un certo stile, melodica, ma soprattutto poi mi riferisco ai testi, spesso per me incomprensibili, nel senso che li devo rileggere più volte per capire il senso vero prima di sentirlo, no, dall'artista spiegato.
Ok.
Nei tuoi libri, quindi nelle tue interviste, c'è chi ti dà la definizione, e la tua definizione invece di musica indie?
Allora, innanzitutto, secondo me, l'indipendenza è una questione mentale, nel senso che è una questione attitudinale. Questione attitudinale che nel corso del tempo, come dicevi tu prima, si è un po' persa, nel senso che è diventato più un'occasione piuttosto che un'effettiva come dire, definizione di qualcosa che l'artista effettivamente fa. Quindi non più un riconoscimento ad un'attitudine, bensì un nuovo obiettivo quasi, non una via di mezzo, ma proprio un obiettivo a cui arrivare. Ci sono tanti gruppi che oggi nascono con l'idea proprio di raggiungere questo tipo di circuito cosiddetto indipendente, perché ha nel corso degli anni sviluppato una serie di strutturazioni attorno a sé che risultano essere comunque più forti del fatto invece di essere comunque davvero indipendenti. Non so se è un casino questo mio modo di interpretare la cosa, però ci sono anche delle questioni fisiologiche, secondo me. Cioè, vale a dire che tutti questi artisti che ho intervistato hanno dei punti di contatto che riguardano, ad esempio, il prezzo dei biglietti, il prezzo medio dei biglietti che vengono che si comprano appunto per andare a vedere i loro concerti, quindi la maggior parte comunque non supera di solito i 15-20 euro massimo, si sta
dipende dalle location dove stanno.
Esatto, insomma. Dipende dalle location, però sono proprio delle eccezioni. Se tu guardi un po' tutta l'Italia, ovviamente non mi riferisco solo a Roma, se tu vedi proprio i tour che fanno, indicativamente il prezzo più o meno non supera mai i 20 euro.
Tanti di loro nascono nei nostri spazi.
Sì, cioè, tra l'altro, no? Beh, certamente. E quindi questa è sicuramente una questione fisiologica da tenere in considerazione, una questione di cui parlava anche dei Calibro 35, quando li ho intervistati proprio mi dicevano questa cosa qua, Tommaso Colliva nello specifico, che tra l'altro recentemente ha vinto anche un premio rilevante come produttore, perché è produttore di Muse oltre che di una serie di artisti che ho intervistato. Poi c'è anche una questione relativa alle vendite degli album, che oggi è cambiato ulteriormente. Oggi siamo proprio nel momento, diciamo, dove le vendite fisiche comunque hanno avuto un tracollo sempre più visibile, sempre più netto. Basti pensare che in Italia in questo momento i primi tre dischi sono di Alessandra Amoroso, vabbè, ve lo dico, David Bowie, ma David Bowie è secondo perché è morto, cioè, no, nel senso, no, sì. Non perché è un grande artista, perché comunque tutti sappiamo che al di là dei gusti è un grande artista, ma è secondo perché purtroppo per lui è morto, e di conseguenza il suo ultimo album è stato acquistato proprio per questa ragione, che sembra un po' brutale detto così, però credetemi che...
Beh, un po' l'aveva scelto però. Cioè, sapeva già di, insomma, sì. No, de morì non no, lo sapeva.
Sì, scelto però... di morire no, magari, però...
No,
sì,
no,
sì.
Lo sapeva già.
A livello di marketing, diciamo, sì, aveva... Cioè, era,
è un artista.
È stato avanti anche nel momento più topico, però fa specie sapere che, diciamo, quei numeri lì li raggiunge, perché nonostante i tantissimi anni di carriera e le tante sperimentazioni che ha fatto, sperimentazioni serie, a differenza di tante sperimentazioni che purtroppo... trovano un po' il tempo che trovano, nel senso che a volte non sono poi così centrate. Ecco, uno sperimentatore serio fa un po' specie che riesca ad arrivare a vendere 40.000 copie come secondo disco del 2016, quindi non stiamo parlando di milioni. E questi sono i numeri, ma questi sono i numeri dei primi 10 più o meno, cioè le 10.000 copie le superano i primi 10 in questo momento in Italia nel 2016 per quanto riguarda le vendite, e tutti gli altri sono sotto, per dire, Dream Theater, forse riconoscerete, le band progressive metal famosissima a livello mondiale in Italia, è in classifica FIMI, ha venduto 5.000 copie, che una volta erano le copie a cui poteva forse ambire anche una band emergente, quindi la band che non aveva nessun tipo di strutturazione alle spalle, no? Ecco, quindi partendo da questo presupposto, dicevo, una differenziazione che riguarda l'artista, che definisce anche l'artista indipendente, è il fatto che indicativamente un indie, come tu hai detto, che è un termine che dà fastidio a molti, tra l'altro io lo utilizzo anche, lo utilizzo quando voglio dare fastidio, quindi un indie, no dai scherzo, un indipendente, insomma chiamate come volete, perché comunque è una terminologia che va di pari passo anche con una nuova situazione musicale, cioè noi se tutto questo fosse successo prima degli anni 2000 avremmo semplicemente diviso fra underground e mainstream, oggi invece ci sono gli indipendenti, ci sono gli emergenti, ci sono un sacco di frammentazioni sia a livello di generi musicali sia a livello di, appunto, definizioni. Quindi anche per questo motivo il titolo del libro, Riserva Indipendente, è un po' provocatorio da questo punto di vista, così come Fuori dalla Riserva Indipendente è doppiamente provocatorio, anche se sembra un po' una macchietta per certi versi, no? Finisco il discorso, ad esempio a livello di vendite un artista indipendente indicativamente 5.000 dischi fisici raramente li supera, ci sono i casi incredibili dei Verdenak che con Cadence volume 1 l'anno scorso hanno venduto circa 15.000 copie, però si tratta veramente di un'eccezione, e tra l'altro qualcuno potrebbe dirmi, ma i Verdenak sono sotto major da quando sono nati, è vero, è verissimo, ecco, gli ho fregato una domanda, lo faccio sempre, scusatemi. Diciamo che quando ho preso in considerazione comunque gli artisti che ho intervistato, ho tenuto presente anche quella che proprio è l'attitudine loro, quindi i Verdenak sono stati comunque una delle band davvero alternative in Italia, perché sono gli unici che si pongono in una certa maniera a livello di rock sperimentale, pur rimanendo comunque con tanto arrosto e poco fumo, diciamo, no? Perché ci sono anche tanti progetti invece che purtroppo hanno molto più fumo che arrosto, che tendono invece a cercare di sperimentare in una maniera anche estremizzata, però senza avere a volte le capacità e la disciplina per poterla portare e rapportare poi ad un effettivo risultato a livello di ascolto. Ecco, queste sono alcune delle questioni fisiologiche, se vogliamo, che possono comunque differenziare un artista mainstream da uno indipendente. È anche vera un'altra cosa, il gap fra etichette major e etichette indipendenti si sta diminuendo sempre di più, soprattutto a livello economico, ci sono delle effettive difficoltà di investire su nuovi progetti musicali, ad investire intendo proprio metterci i soldi, cosa che una volta era scontata, no? L'etichetta fino a qualche anno fa e anche indipendente investiva nella registrazione dell'artista, oggi la maggior parte delle volte l'artista che è interessante viene avvicinato da soggetti che però non hanno la possibilità di un investimento effettivo, che investono magari in altre modalità, tempo, energia, ufficio stampa, booking, sta venendo su di tutto.
La paura.
Ecco, insomma, quindi c'è una specie di baratto fondamentalmente. Si è arrivati al baratto però per una questione anche strutturale italiana, insomma, credo.
Vai.
No, vai tu. Guarda, aspetta il microfono.
No, mentre tu insomma rispondevi alla domanda, io ne pensavo subito un'altra. Quanto per esempio secondo te il personaggio, che poi un po' della musica indipendente dei vari gruppi ne costruisce poi il successo, possa influire su quello che è il loro percorso poi nell'arrivare appunto ad un pubblico un po' più vasto?
E il personaggio,
il personaggio inteso come artista, nel senso in questo caso non
l'estetica, diciamo,
non l'estetica, proprio io di solito, che ne so, faccio un esempio di Dente, averlo ascoltato dal vivo eccetera eccetera, tantissimo, gradisco tantissimo la musica e i testi, e le persone però che avevo accanto, che avevano un'età media, insomma,
sì,
sopra
bassetta,
bassetta, previsto, amavano tantissimo l'artista in quanto,
certo, più che altro amano, diciamo, quello che riescono a trasmettere anche, magari, non so, i fotografi, i videomaker, quindi questa immagine dell'artista, questa che precede l'artista stesso, no? Come è una assolutamente un'osservazione molto sensata, un'osservazione che in realtà non è da fare e da circoscrivere solamente alla musica indipendente, è una questione che riguarda tutta la musica, la mitizzazione anche preventiva dell'artista stesso, no? Del fatto, le voci di corridoio che non sono certe, di gente che ti dice, ma sai che quello lì, non so, si fuma 1000 cannoni prima di salire sul palco, o tira di coca, o magari, non lo so, chiede 70.000 euro, e poi invece viene a sapere, se scavi un attimo, che non è così magari. Ecco, quello, come dici giustamente te, ha un grande influsso quest'oggi. Ieri ne abbiamo parlato e straparlato, c'è una new sensation a Roma, no, che si chiama Calcutta, che mi dicevano è un cantautore che è stato invitato anche dai ragazzi di Exit Well per alcune situazioni a suonare, e mi dicevano, no, ho pagato un centinaio di euro, la cifra, diciamo, normale più o meno che si dà a un artista emergente, in situazioni in cui c'erano veramente pochissime persone a seguirlo. Da quando è entrato in un certo circuito ed è stato spinto in una certa maniera a livello di marketing, e il booking ha avuto anche la possibilità di piazzare una serie di date ad una cifra che è 10 volte maggiore rispetto a quella a cui usciva prima. Questa non è una questione di merito musicale, nel senso che lui fa sempre quello che faceva prima, è una questione di quello che è diventato agli occhi di qualcun altro. E quindi qua mi ricollego al tuo discorso, che trovo assolutamente sensato, nel senso che ci sono comunque una serie di strutture che appunto sono l'ufficio stampa, booking, manager, che lavorano per l'artista, e l'artista stesso magari si presta ad una serie di servizi fotografici o altre cose. Tante hanno a che vedere anche con i social oggigiorno, perché comunque è uno strumento molto utilizzato e molto fruito, e di conseguenza assolutamente io trovo che, per certi versi, romanticamente purtroppo, però è così, ha sicuramente un'influenza forte il cosiddetto hype, no? Il fatto dell'attesa che viene creata nei confronti di un artista, più che del fatto di quello che l'artista è effettivamente, cioè della bontà musicale o meno che poi mette in campo. Tanta gente che magari ti trovi al locale, come dicevi te giustamente prima, va a vedere Dente, va a vedere i cani, va a vedere altri, perché ne ha sentito parlare in una certa maniera e di conseguenza è attratta da questo. Bravi, bravi quelli che riescono ad ottemperare questo tipo di dinamiche. Sicuramente. Poi spero che comunque sia le persone siano, gli ascoltatori siano altrettanto in grado di valutare quello che effettivamente vale dopo averlo visto, eventualmente un artista, insomma. Spero, ma è una speranza un po' vana, a dire la verità.
Bene, diciamo che il pubblico della scena indie è abbastanza
indipendente.
È indipendente il pubblico, è indipendente l'artista. Mi verrebbe da chiederti cosa vuol dire essere indipendenti oggi nel 2016, che sicuramente ha un'accezione differente rispetto agli anni 90.
Certo.
La seconda domanda che ti pongo è se la musica indie di oggi può rappresentare e rappresenta almeno uno spaccato della società attuale, può avere delle similitudini con la scena delle posse degli anni 90. Sia per testi, sia per diffusione all'interno di ben determinati contesti.
Ok, perfetto, bellissima domanda, doppia domanda. Allora, innanzitutto
Il termine è la sua prima volta.
Ed è la sua prima volta, pensate alla seconda.
Capito? Ci giochiamo le carte migliori.
Subito tutte insieme. Allora, parto dalla fine. Per quanto riguarda il discorso delle posse, no? Diciamo che c'è stato un periodo molto fertile negli anni 90, in particolare, per quanto riguarda questo discorso, no? Che, in cui anche c'erano degli artisti che avevano un certo coraggio, nel senso che e un certo trasporto anche, quindi in quanto anche in parte figli dei centri sociali, figli nel senso che comunque li avevano sempre frequentati, li avevano vissuti fino in fondo e li hanno portati ad un livello anche di interesse nazionale. Mi vengono in mente, vabbè, in particolare i 99 Posse, piuttosto che gli Assalti Frontali, insomma, che portano comunque un messaggio che al di là del singolo disco può accorpare una serie di valori che riguardano anche proprio i centri sociali e i punti importanti appunto per creare iniziative culturali, ma anche iniziative coscienziose nei confronti del resto, che del sistema, insomma, di quello che ci circonda. Però purtroppo mi sento di dire che non vedo una così grande forza, una così grande spinta a questo livello oggi. Non trovo che ci siano comunque degli epigoni parificabili a quelli che ho citato in precedenza, purtroppo. È anche vero che bisogna lasciare tempo al tempo, nel senso che alcuni artisti comunque il messaggio che veicolano si capisce a volte non immediatamente in toto, di conseguenza è anche vero che quando tu stai vivendo qualcosa non sempre riesci a capirne la portata piena immediatamente. Parlando invece del termine indipendente, sicuramente nel 2016 è cambiato tanto, perché come dicevo prima il movimento è diventato un po' un obiettivo per tanti, nel senso che tanti hanno capito che se io come gruppo entro in questa serie di locali, di strutture, eccetera, eccetera, posso avere una visibilità maggiore, no? Un po' lo stesso discorso, se vogliamo, che si può fare si poteva fare una volta col mainstream, no? O si può fare tuttora, anche se il potere è minore, comunque è ancora maggiore rispetto all'indipendente, al movimento indipendente. E quindi diventa anche un discorso non solo di attitudine, ma proprio di convenienza. E quando diventa un discorso di convenienza è pericoloso, perché significa che comunque si bypassano una serie di dinamiche che riguardano appunto la motivazione con cui fai qualcosa a livello artistico, e in tal senso allora diventa solo una questione di interesse ed eventualmente aggiungo questo, che può essere una cosa che forse può essere considerata eccessiva, però quasi clientelare. Cioè, se tu entri in un sistema che accetta solo una certa risma di artisti, perché devono avere certe caratteristiche, devono fare parte di certi circuiti, allora tu comunque ghettizzi a prescindere. E questo non è davvero indipendente, è solo una parvenza eventualmente. E quindi nel 2016, secondo me, si possono dividere due tipologie di artisti indipendenti: quelli che lo sono davvero e che quindi non necessariamente devono avere delle strutture, se ce le hanno meglio per loro, perché comunque sia l'artista a prescindere è meglio che faccia l'artista, quindi che componga canzoni e canti e magari dell'ufficio stampa o di altre cose, la promozione eccetera, se ne occuperà qualcun altro. E poi invece quelli che si attaccano, diciamo, al carrozzone magari dei progetti che tirano di più, e quindi anche loro cercano di entrare in quest'onda e di sfruttarla il più possibile. Purtroppo, ripeto, nel 2016, ma anche nel 2015, anche nel 2014, probabilmente già questo tipo di nuova accezione aveva iniziato a prendere corpo, insomma, già nel 2014-2013. Infatti il nuovo libro ha delle sezioni, degli approfondimenti che sono comunque molto critici rispetto anche alla piaggeria di certa critica musicale, che si appiattisce a sua volta sul già appiattito, nel senso che mentre all'inizio il movimento indipendente aveva un'accezione culturale in quanto cercava di dare un valore a coloro che comunque con coraggio cercavano di dire qualcosa di nuovo, Walkie talkie, ad esempio, non so, potrebbero essere piuttosto che, ma non necessariamente gente che fa cose strane così a prescindere, ma proprio che riusciva a dire in una certa maniera e ad avere quindi un certo anche riscontro. E la nuova situazione vede invece una serie di progetti che cercano di seguire le orme di qualcun altro, e questo già li mette in una condizione relativamente svantaggiata al poter dire qualcosa di davvero nuovo, perché se tu già ti fai influenzare, non dico da qualcosa che è stato fatto 40 anni prima, ma da quello che ha fatto il tuo vicino di casa l'altro ieri, beh, probabilmente farei qualcosa di simile. E questo non va a vantaggio di nuove possibilità per la musica italiana, secondo me.
E invece, secondo te, vincere il premio Tenco, poi tu sei uno dei giornalisti che ne fa parte, diciamo, e, potrebbe aiutarti ad entrare in quel mainstream di cui tu parlavi? Io te lo dico perché per caso ho ricevuto a casa il CD della Scapigliatura, che non conoscevo, e di cui invece ne sono molto contenta. E poi nel presentare questo libro ho scoperto che nel 2015 insomma hanno vinto, quindi vorrei che loro come gruppo potessero far parte di questo mainstream, che poi insomma gli dà il successo dovuto, in quel caso secondo il mio parere, poi non so secondo il tuo, ecco.
Certo. Beh, te lo dico subito, nel senso che allora io non sono più giudice del premio Tenco, nel senso che lo sono stato per 3 anni. L'anno scorso sono stato anche nei 20 iniziali che diciamo valutano, selezionano i dischi che entrano e che poi vengono valutati dagli altri 200 giornalisti circa. E, è stata un'esperienza interessante, ho visto anche delle falle, ma devo dire che in linea di massima tutti i concorsi e tutti i premi hanno delle falle e sono comunque soggettivizzati. Non si può prendere per oro colato il vincitore di Sanremo, così come il vincitore del premio Tenco, così come il vincitore del premio a 200 metri da qua. Ovviamente sono tutte visioni relative ad una serie di gruppi comunque circoscritti ed una serie di ascolti anche possibili, perché se voi pensate che ogni anno in Italia magari escono 2000 dischi, mettetevi nei panni di un ascoltatore, di un giornalista del Tenco che deve ascoltarsene 2000, non ce la farà mai, e non ce la farà mai a dare la dovuta attenzione a 2000 album, a meno che non faccia solo quello nella vita, ma purtroppo le finanze non lo permettono di solito, anzi toglierei proprio il di solito, a meno che tu non sia proprio il patron del Tenco, che allora in qualche modo ce la fa. La Scapigliatura hanno fatto una cosa molto intelligente, secondo me, con la Mescal. Per un certo periodo hanno scritto sostanzialmente sui social, mi pare, o qualcosa del genere: se voi siete interessati al disco, noi ve lo spediamo a casa gratis.
Bravissimo, io e così li ho scoperti.
Esattamente.
E non ci credevo, ho detto vabbè, lo faccio, sai, e spesso girano queste cose sui social. Ho detto vabbè, siccome era un... poi li ho ascoltati su YouTube, era un gruppo che mi piaceva, ho detto ok, lo faccio, li aiuto se poi mi arriva il disco a casa, perché loro promuovevano questa cosa. Certo. Ti mando il disco, lo ascolti, se ti piaci mi aiuti a produrlo.
Certo. E loro
il biglietto consapevole.
Loro l'hanno fatto in questa nuova modalità, si può dire nuova, perché hanno mandato il disco fisico, quindi con relative spese anche di spedizione, insomma, che finché sono 2 dischi è tranqui, ma quando sono 10.000, come sono quelli che gli sono stati richiesti gratuitamente, iniziano ad essere una delle spese importanti che può sostenere solo una struttura di un certo tipo. In quel caso lì la Mescal, che è una casa discografica storica che, tanto per capirsi, alla fine degli anni 90 ha portato al primo posto in classifica i Modena City Ramblers e gli After Hours con dei dischi comunque rilevanti ancora oggi. E quella cosa lì, dicevo, è stata molto intelligente, e io tra l'altro il disco non l'ho ricevuto per quel motivo lì, ma l'ho ricevuto in quanto giornalista, quindi per recensioni o cose del genere. Mi è piaciuto moltissimo e l'ho ricevuto in quanto giudice del premio Tenco. Mi è piaciuto molto, l'ho votato anche io per il Tenco, hanno vinto il Tenco come miglior opera prima, ne sono stato contento. Ritengo che siano comunque 2 talenti, i 2 fratelli, poi ovviamente coadiuvati dai relativi musicisti. fanno una cosa un po' baustelliana, sì, parecchio baustelliana, però godibilissima e con dei testi anche un po' ridanciani, no? Alla fine, no? Mi ricordo il Ménage à Trois, no? Paventato in una canzone che finisce col fatto che, insomma, alla fine questo ménage sempre sognato, eccetera, eccetera, non si può fare perché l'appartamento è talmente piccolo che non ci si sta nemmeno in tre a far l'amore, insomma. Ed è stata veramente una bella scoperta. Non so se il Tenco abbia ancora la forza di spingere così tanto un progetto fino a farlo arrivare ad un certo livello. Sicuramente aiuta, quello è indubbio. Però sembra che ci sia anche uno scetticismo di fondo da parte non solo degli ascoltatori, che ormai non sembra che badino veramente poco questo tipo di premi, di cose, no? Ma anche proprio dagli addetti al settore stessi, che prima erano in qualche modo coagulati attorno a questo tipo di iniziative che ritenevano quasi tutti valide. Oggi, anche con, devo dire, i social in questo hanno aiutato molto, c'è un... trovo il termine giusto, una critica, una pre-critica quasi, no? Una critica a prescindere, che però a volte trovo eccessiva nei confronti di certe dinamiche che sono sempre esistite, solo che oggi, con la possibilità di, appunto, che hanno tutti di dire la propria, è facile mettere in dubbio qualsiasi cosa sui social, intendo, soprattutto sui social. E questo ha gettato un po' di discredito nei confronti di anche manifestazioni ed iniziative che esistono da tanti anni. Una di queste è anche il Tenco, ci sono state delle critiche aperte, non sono a sfavore di queste critiche, sono a favore della visione democratica, comunque, cioè, ognuno, secondo me, può dire la propria, poi eventualmente si tirano le somme se bisogna tirarle, no? Però è anche vero che bisognerebbe argomentare le proprie impressioni in tal senso, e in tanti casi non viene fatto, eppure viene preso per oro colato anche una critica così un po' campata per aria, semplicemente perché viene fatta da una penna autorevole piuttosto che da un artista autorevole per qualcuno, perché per qualcun altro non lo è, insomma. Quindi purtroppo devo dirti che ni, nel senso che io sono comunque, io credo che il Tenco abbia un peso specialmente a livello cantautorale, sicuramente per quanto riguarda loro ci rientrano pieno perché cantautorali sono, l'anno scorso ha vinto come miglior disco Museica di Caparezza in assoluto, è stata una piccola rivoluzione se vogliamo, perché comunque sia per un premio cantautorale Caparezza non è un cantautore, non è un cantautore come potrebbe essere, non so, De André, Lucio Dalla e così via, insomma, quindi si tratta di un nuovo modo di intendere proprio la musica e anche il cantautorato stesso, perché, e questo devo dire che è una bella cosa comunque per un premio che potrebbe essere visto come un premio vecchio incancrenito su certe posizioni. Non so se ho risposto adeguatamente.
Due se ne vanno e due arrivano, è bellissimo.
Giustamente. Grazie.
Fine primo tempo.
Cambio.
No, a parte gli appena arrivati che salutiamo, noi in passato abbiamo avuto come... cioè questa intervista, questa chiacchierata sta registrata e verrà riascoltata anche su radiosonar.net, no? Come Radio Sonar, noi... 4 anni fa, 5 anni fa, non mi ricordo più, abbiamo un attimino avuto un problema con il MEI, no? Cioè eravamo banditi nella rete, detta come va detta, e non pagavi la SIAE. Però la cosa interessante è stata che ci avevano accreditato come media partner, e quindi saremmo dovuti venire su con il nostro stand a seguire le interviste, gli accrediti stampa, eccetera, eccetera. Fu una bella mossa di una ragazza che per un po' è stata con noi. È venuto fuori poi un dramma allucinante, perché ci hanno scritto, no? Hanno detto: no, voi qua non potete venire perché non pagate la SIAE, non pagate il consorzio fonografico, anzi, nemmeno prima della SIAE ci ha scritto il consorzio fonografico. Là scopri, dici, non esiste solo la SIAE, no? Capisci, c'è proprio la differenza, c'è quello che ti va a tutelare il diritto d'autore, quello che ti va a tutelare il diritto sul supporto in cui viene incisa l'opera, quindi addirittura anche un file digitale, un MP3, c'è uno che sta nel nord Italia e dice: dovrei tutelare i tuoi diritti di autore. A tal proposito, caro Francesco, vorrei sapere cosa ne pensi visto anche le recenti cronache degli ultimi anni sulla SIA in particolar modo, un ente pubblico che per statuto dovrebbe tutelare il diritto d'autore e la proprietà intellettuale, in realtà no,
non sembra fare il suo lavoro nella maniera corretta. Per la maggior parte dei musicisti che non fanno parte necessariamente, proprio il 95% dei musicisti in Italia non capiscono bene come approcciare la SIAE di solito, nel senso che si tratta di una organizzazione poco trasparente fino ad oggi quantomeno, anche andando negli uffici relativi, io ho avuto esperienza diretta e cercando di farsi spiegare proprio le linee base per poter ad esempio depositare le canzoni di un disco, piuttosto che come compilare correttamente un bordereau, gli stessi lavoratori della SIAE non sanno da che parte cominciare sostanzialmente. Questo è sintomatico di una situazione, che poi si è rivelata quando ancora c'era il mitico Gino Paoli, no, a tirare le redini di tutto il discorso, e di una situazione che purtroppo sa di marcio, e tra l'altro si trattava comunque di una dell'unica possibilità fino a poco tempo fa per i musicisti di poter dare una legittimazione alle proprie opere. Oggi esistono altre realtà che spero prendano piede, perché così si può liberalizzare il mercato anche da questo punto di vista.
Quando mi ha bruciato la domanda!
Ecco, e quando c'è una liberalizzazione del mercato penso che vada a vantaggio di tutti, se non altro degli acquirenti eventuali, e in questo caso quindi delle band e dei gruppi. Puoi ancora farla la domanda? Non so.
Era quella, proprio libero mercato, libera impresa, cosa ne pensi di Sound Riff?
Ok, ecco, Sound Riff, esattamente, era proprio quello che volevo dire. E io di Sound Riff penso che è ancora abbastanza limitato come raggio d'azione, nel senso che non copre il frangente live, non copre ad esempio, mi pare, le riproduzioni fonografiche, se non erro, no? E quindi sicuramente si può allargare, può crescere molto. E nel momento in cui riuscisse a fare questo tipo di discorso, e spero che molti gruppi, già ce ne sono una trentina, quarantina che gli stanno dando credito, ma spero che altrettanti lo facciano, ma per il semplice motivo appunto che può essere un'alternativa a qualcosa che fino ad oggi è stato monopolio, la SIAE, e che quindi si può ragionare in una maniera differente questo tipo di situazione. Come lavorino loro nello specifico, cioè nel senso nel pratico, non l'ho mai provato, so solo da terzi che comunque mi sembra paghino innanzitutto in un periodo molto inferiore rispetto alla SIAE, ti danno effettivamente quello che ti spetta, quindi se così è io sono assolutamente a favore.
Sì, diciamo che comunque sia il paradosso, insomma, persone che hanno l'età nostra, 30-35 anni, prendono con la loro valigia di cartone, con le idee però ben chiare in testa, si trasferiscono in Inghilterra e da lì tentano di puntare alla conquista dell'Europa, e poi ti chiedono: vogliamo tornare in Italia? Secondo le leggi dello Stato italiano, l'attività che svolge Sound Riff non può essere svolta in Italia, cioè quindi ancora c'è un po' questo dibattito in corso. O meglio, loro in questo momento possono operare come stanno operando in questo momento con alcuni circoli, insomma, uno degli artisti romani per eccellenza che ha aderito subito a Sound Riff è Adriano Bono, insomma, artista della scena reggae, radici nel cemento, eccetera eccetera, e effettivamente ha fatto un post su Facebook suo e ti faceva vedere che realmente ti arriva immediatamente, tu ti esibisci e immediatamente il giorno dopo hai l'eco compenso che ti spetta. Non ti arriva una percentuale a distanza di anni perché magari hanno trovato i soldi da qualche altra parte, ecco. Diciamo che io personalmente sono totalmente a favore di un ente pubblico, di un'istituzione pubblica che tutela veramente il tuo lavoro in tutte le sue forme, no? Cioè, vabbè, magari. Oggi ormai non esiste più, non possiamo più parlare non possiamo dire più lavoro, non lo conosciamo più, l'hanno distrutto, quindi figuriamoci. Però ecco, riuscire a dire io lavoro, quantifichiamo quanto può valere la mia opera in tutti i suoi passaggi, cioè dall'ideazione quindi alla forma pensiero fino alla messa per iscritto su carta, poi l'agenzia eccetera eccetera, tutto il lavoro, tutto il pacchetto che ci sta dietro per emergere e uscire fuori, sarei molto felice di questa cosa, non essendoci purtroppo, perché ormai è palese. pensiamo che comunque sia esperienze come Sound Riff, che poi alla fine non sono che un'altra nuova SIA, è un soggetto commerciale che trarrà profitto.
Certo.
Sarebbe bello quindi che ci fosse un ente che non trae profitto dal tuo lavoro, ma ti dà direttamente, cioè semplicemente è un tutore che fa da filtro tra io che ti chiedo a te di esibirti, e cioè teoricamente certo. Io oggi devo pagare la SIAE, e invece magari ci deve essere una persona fra me e te che diceva ok, se lui non
garante.
Ti dà, il garante.
Sì, esatto. E che il garante di solito credo che sia strettamente connesso con lo Stato, no? Cioè nel senso che ovviamente se non è una persona che in qualche modo ci guadagna, dovrebbe essere posta lì da qualcuno che ne ha le possibilità, e di conseguenza questo presuppone un certo scatto a livello di pensiero culturale comunque. Quindi purtroppo la vedo comunque complessa la situazione, però io sono speranzoso a prescindere, quindi speriamo. Cioè io la vedo esattamente come te, nel senso che spero che per il bene di tutti, cioè per il bene di chi effettivamente lo fa come lavoro, possa avere quello che gli spetta.
No, tant'è che insomma esperienze come i centri sociali, che ormai attività che svolgono nel mondo della cultura e che hanno messo dei punti importanti sulla cultura italiana e non solo, parecchi hanno deciso di non pagare la SIAE proprio per avere un rapporto diretto con l'artista. Cioè pensiamo nel nostro piccolo al San Papier a Scoop, venerdì sera sono venuti, gli abbiamo spiegato le attività nostre, quali sono eccetera eccetera, e se ne sono andati via, ma in maniera molto gentile ci abbiamo parlato. Quindi sfatiamo anche un po' ste logiche dei centri sociali brutti, cattivi e zozzoni, te picchia, guarda il pizza, no, tutto a posto. Tranquil. Ci abbiamo parlato e hanno capito che effettivamente avevamo ragione noi e torto loro. Esperienze anche come Bologna, che tu conosci benissimo col TPO, sì. Insomma, fanno eventi anche mainstream, possiamo dirlo, sempre della scena indipendente, però ormai riconosciute anche a livello mondiale, non pagano la SIAE, cioè hanno un rapporto diretto con l'artista, con gli agenti, con tutto il pacchetto dello staff che si porta dietro il carrozzone. Quindi diciamo che secondo me già un tutore della produzione culturale e del lavoro immateriale dell'artista esiste, e sono gli spazi occupati, autogestiti, o comunque sia anche vari circoli arci, come possono essere appunto, certo, nel caso specifico di Erzera, lo Sparwarzer.
Sì, sì, sì. No, beh, effettivamente questo tipo di situazioni ovviamente c'è una marcia diversa, cioè nei centri sociali occupati, come dici appunto, dove l'interprete di questo è comunque una persona che interagisce direttamente col management, col gruppo, eccetera, eccetera, quindi riesce a dare effettivamente un valore immediato, diciamo, quello che è il lavoro, è ideale. Il mio discorso era più che altro relativo a tutto il resto, quindi la speranza è che anche il resto a livello musicale in Italia, a livello di spazi, eccetera, eccetera, si possano adeguare con il tempo e possano capire che questo tipo di modus operandi comunque risulta essere il migliore, non solo per chi lo fa, ma anche per chi lo riceve, a mio parere personale, insomma.
Bene, a proposito, no, sì, infatti è stato molto eloquente, ma a proposito di questo, noi ci dicevamo un po' prima, magari ce lo puoi raccontare meglio tu, spesso questa domanda all'interno di entrambi i volumi la fai, quindi io invece volevo rivolgerla a te. Tu riesci a vivere del tuo lavoro, quindi tu scrivi tantissimo su riviste online, cartacee, ti definirei, non so, uno scrittore, hai scritto 2 libri, insomma, riesci a farlo, riesci a vivere di questo? Spesso nelle tue interviste, ecco, ce lo ricordavamo prima, c'è chi ti risponde, chi non lo fa, chi decide di farlo in maniera limpida.
O meno.
Però, o meno.
Diciamo che è molto difficile. È molto difficile oggi riuscire a fare, diciamo, il giornalista che abbia una sua idea, che la porti avanti, pagato da una testata che comunque sia ha degli interessi ovviamente commerciali, perché comunque da questo non si può sfuggire, così come interessi commerciali hanno gli artisti stessi a poter vendere la loro arte sotto forma di dischi, sotto forma di visualizzazioni, sotto forma di streaming e tutto il resto. È difficile. Io scrivo, come dicevo prima, per l'Arena di Verona, scrivo molti articoli al mese per la sezione spettacoli. Diciamo che ai 1000 mensili non ci si arriva, cioè, giusto per sgombrare il campo dei dubbi. Questi due libri non li ho scritti per col fine di guadagnare, perché altrimenti, cioè, scrivere dei libri sulla musica, non, diciamo, col fine di guadagnare, vuol dire essere un po' scemi, perché purtroppo a me, se no avrei dovuto scrivere un libro su Frank Zappa, su Jimi Hendrix, sui Beatles, o comunque uno di quegli artisti che comunque vendono a prescindere da chi li prende in mano, diciamo, a seconda del periodo. Vendono proprio per il fatto di essere quegli artisti lì, ce ne sono una ventina, una trentina in tutto, si possono identificare, lo sanno benissimo i venditori giù di vinili quali sono questi artisti che vendono in qualsiasi caso. Questo non significa che tutti quelli che arrivano ti chiedano quell'artista lì, però in linea di massima sai bene che quello lo piazzi. Invece il gruppo indipendente, emergente, quello lì resta probabilmente scaffalatura per tanto tanto tempo. Ecco, quindi non con questo obiettivo ovviamente, però ho cercato semplicemente di dare un'ulteriore possibilità alla mia vocazione giornalistica, e quindi quella di fare queste due operazioni. Adesso ne sto facendo una di ulteriore che riguarderà solamente Verona, parlerò della Verona musicale, ed è una cosa che riguarda solo la zona, il territorio da cui vengo, quindi non ho ulteriori prerogative da quel punto di vista.
Hai già un titolo?
Probabilmente
fuori, dentro, no?
Ma probabilmente Verona Rock, banalissimo, okay. E tutto, però l'importante è far capire alle persone anche quello di cui si parla subito. Il rock è un po' una terminologia che racchiude in sé tutta una serie di anche sottogeneri musicali, lo stesso pop spesso va a braccetto con... E siccome tanti gruppi comunque underground, veramente underground, qua si sta parlando di gruppi che non hanno nemmeno idea che esistano uffici stampa, non hanno nemmeno idea di come si fa ad arrivare dove, no? E da un certo punto di vista è molto romantico questo, purtroppo è anche brutto per loro, nel senso che, per carità, sai, non sapere dove stai andando non è comunque una cosa ottimale di solito. E quindi con questo titolo, diciamo, vogliamo riassumere un po' tutto e far capire subito di cosa si parla. Ti interessa, bene, non ti interessa, amen, tanto noi non viviamo lo stesso, quindi.
Sei anche un musicista, diciamo, suoni, hai un gruppo?
Sì, ho un gruppo, conosco un po' le dinamiche che stanno anche alla
punk
base
rock.
Sì,
davvero?
No, scherzo. New wave. Noi, tanto per accattivarci un po' il pubblico, diciamo che facciamo newest wave. Quindi sostanzialmente rapportiamo le sonorità ottantiane da quel punto di vista agli anni attuali. Non è vero niente, però siccome, come dicevamo prima, Calcutta si vende, cerchiamo che noi di venderci, ma non ce la facciamo, e quella è la differenza.
Siamo, vabbè, subito comunque, una data al Sansa Scoop, insomma, facciamo una cosa.
Assolutamente, dai, va bene. Ne parliamo dopo.
Dobbiamo parlare appunto con i nostri agenti, con tutti quelli.
Esattamente, vedi che voi le sovrastrutture se le avete.
Ok,
perfetto.
Lui è la testa, hai capito bene, no?
Esatto, sì, l'ho capito fin dalla prima volta che mi ha contattato.
Ci proviamo, insomma, cioè, abbiamo l'ambizione a entrare, almeno alcuni di noi, a entrare nel settore appunto della musica e della produzione culturale. Per fare questo io sono anche molto critico, per esempio, no? Se non siamo in grado di avere un'acustica perfetta per fare una presentazione del libro, prima di chiedere di fare un concerto di un certo tipo, bisogna fare un attimino un po' mea culpa, passetto indietro, e non fare un passo lungo.
Ecco, questo tipo di atteggiamento è quello che la maggior parte dei locali, non, a Verona soprattutto, ma in generale credo, non hanno, nel senso che semplicemente fanno suonare perché vedono nel gruppo la possibilità di avere l'evento e quindi di guadagnarci qualcosa. Poi scoprono sulla loro pelle che per arrivare a quel tipo di risultato lì bisogna anche fare una serie di elucubrazioni prima, relative anche alla qualità che tu riesci a dare all'audience che viene nel tuo locale. Spesso, tanto per capirsi, non esiste nemmeno l'impianto nei locali, se lo fanno portare direttamente dai gruppi, e questo ovviamente può inficiare anche la, l'esibizione successiva, insomma. Però qua ci stiamo addentrando in una situazione pericolosa, sì. Io ve lo dico, nel senso che
qua in sala abbiamo un noto artista, insomma, che è un po' anche una piccola produzione nostra dell'ultimo periodo, viene dalla scena punk rock romana e tutte le volte si deve portare l'amplificatore del basso, ecco.
Beh, ma vabbè, l'amplificatore del basso, no, per carità, cioè ci sta ormai. I musicisti direi che conoscendo come funziona, comunque a questo sono abituati. È che dico proprio quando non hai.
Valla di a quello
mix.
Che suona la batteria.
No, lo so, ma quello che suona la batteria si deve mettere nell'ordine di idee che purtroppo per
scelto
fortuna,
un bel mestiere. Non è il carabiniere, ma il batterista.
E di solito invece il cantante nel cliché è quello che invece non fa una Eva e arriva lì, si mette sul microfono e poi va in giro.
Prova.
E cerca di vedere tutto il locale pur di non aiutare i suoi colleghi a montare le varie cose. Poi in realtà ci sono dei cantanti che lo fanno e altri che non lo fanno. L'ho visto di persona, quindi per carità. Comunque, vabbè, a parte questo nuovo libro, dicevo, è difficile vivere di questo oggi, anche perché comunque c'è una si preme sempre molto di più su internet e su tutto quello che riguarda appunto questo mezzo, soprattutto viene tutto veicolato attraverso i social, in particolare Facebook, in parte Twitter, che io considero assolutamente poco utile per le band musicali, sinceramente, almeno per quelle che sono emergenti. La considero più una perdita di tempo che un effettivo valore. Facebook ha già un valore diverso, ma per il semplice fatto che ha un approccio differente. I post restano di più, non sono così veloci, diciamo, non hanno i 140 caratteri di limite che limitano effettivamente anche quello che si vuol veicolare.
Cioè lungo, no? Se io dovevo sono impazzito su Twitter a un certo punto per scrivere fuori dalla riserva indipendente dietro le quinte degli
infatti,
anni 10.
Lo so.
Che taglio.
Infatti io lo chiamo FDRI, però non lo capisce mai nessuno, quindi
Massimo che oggi sta al bar è colui che twittava tutto il tempo in questi giorni.
Ma tra l'altro lo dicevo prima quando sono arrivato a lui, avete un ottimo sistema di ritwittaggio, perché insomma a livello però a livello di locale invece secondo me Twitter è utile, ma io parlo a livello di band che non hanno già una legittimazione da parte del pubblico, quelle difficilmente hanno un seguito effettivo su Twitter. Se poi vogliamo parlare di seguito appunto effettivo, di seguito così tanto per farsi vedere, sono due cose diverse. Il seguito effettivo è quello che è interessato davvero, quello che hai da dire e che vai a fare, quindi ai concerti che vai a fare, e allora quello è quello da tenere aggiornato. Gli altri, se sono gli indiani che hanno messo mi piace perché hai pagato esternamente delle società che ti riforniscono, diciamo che magari possono fregare più che altro qualche sprovveduto, insomma. Ormai tanti conoscono certe dinamiche comunque anche sui social che travalicano l'onestà spesso. Come dicevo, però concludo il discorso, la carta sta perdendo sempre di più a livello di interesse. A mio parere rimane il mezzo migliore per poter approfondire davvero qualcosa. I social, internet ti danno la possibilità vacua di avere tutto sotto controllo e sotto mano, quando in realtà ti rendi conto che spesso è un salto da un sito all'altro, da un artista all'altro. Facciamo l'esempio di Spotify, non so se lo utilizzate, ce l'avete, se voi siete su Spotify, difficilmente, secondo me, nella media, ascoltate un disco intero di un artista. Di solito si sta tornando un po' al singolo da questo punto di vista, che il singolo è sparito nel corso degli anni con l'arrivo dei CD e anche con la riscoperta dei vinili, non c'è stato un grande ritorno dei 45 giri, più che altro dei 33 giri. Però dall'altro lato vediamo invece su Spotify succedere questa cosa qua, che le cosiddette generazioni digitali in particolare si appassionano a una canzone specifica piuttosto che a un artista fatto e finito con tutto il disco, eccetera eccetera, a parte rari casi. Quindi anche questa è una cosa da tenere in considerazione, secondo me. E come dicevo, non si vive tanto facilmente di questo tipo di lavoro. Io sto facendo molta fatica e questa è la verità, però dall'altro punto di vista lo si fa perché ti dà la parvenza di fare qualcosa di interessante innanzitutto per te, perché ci credi, eccetera eccetera, soprattutto se lo approcci come una cosa a cui tieni davvero e per cui sei disposto anche a subire una serie di ingiurie in alcuni casi e anche di negatività, insomma, nel processo e per poter raggiungere un risultato che potrebbe essere, ad esempio, quello di diventare di ruolo, diciamo così, all'interno di una redazione, una cosa che ormai è diventata quasi mistica. E è veramente difficile oggi avere questo tipo di riconoscimento. Mi rendo conto di parlare di una sottonicchia, no? Perché ovviamente è un lavoro. E mi rendo conto anche di rappresentare in parte tutta una serie di altri lavori che non hanno niente a che fare con il mio lavoro, ma che comunque riscontrano lo stesso tipo di situazioni. Diciamo che in Italia non è mai stato particolarmente riconosciuto l'aspetto culturale a livello effettivo, quindi a livello economico, e sempre di meno questo succede, e il mio lavoro è solo una delle punte dell'iceberg di questa situazione.
Beh, credo che sicuramente, vabbè, tu sei stato molto, appunto, ci hai raccontato bene quanto sia difficile poi vivere di questo, ma credo quanto sia anche divertente fare questo tipo di lavoro. Per esempio, lo scrivere questi due libri con le centinaia di interviste che poi sei riuscito a fare ti ha permesso di entrare in stretto contatto con gli artisti e con i vari gruppi e quindi di vivere dei momenti belli, ma anche fare fatica a fare certe domande. Quindi prova a raccontarci, cioè una mia curiosità, qual è stata la tua intervista più divertente? Quindi raccontaci un po' la retroscena di quello che invece troviamo poi sul libro e qual è quella più faticosa?
Allora, partiamo da un presupposto. Questi due libri li ho fatti totalmente io, questo significa che anche a livello di contatti, pre-intervista, mi sono mosso, diciamo, debitamente per cercare di riuscire a far tornare tutto alla fine, perché comunque ci sono delle tempistiche da rispettare anche lì. Si tratta di tempistiche piuttosto lunghe, perché dovete pensare che per ogni libro si parla di circa 9-10 mesi di lavoro, più o meno. Lavoro inteso non solo di scrittura a sé stante, ma proprio di intervistare, sbobinare, mettere a posto, e poi non ci sono
solo
interviste.
La fotografia, che è un elemento molto importante poi del tuo
esattamente dei tuoi libri. Tra l'altro, il secondo libro, proprio a livello di fotografia, se ne è occupato Daniele Bianchi, per lo più, che è un fotografo comunque che ha un certo riscontro all'interno, appunto, della scena musicale indipendente, in particolare romana, soprattutto lui è romano. E nel primo libro invece abbiamo qua la fotografa, che è mia amorosa Barbara, vi chiedo un applauso per lei che è stata veramente...
Allora,
c'è da dire una cosa, cioè, ovviamente, non essendoci un riscontro economico per tutto questo tipo di situazioni, lei era appassionata comunque di fotografia, stava seguendo una serie di corsi
e ci siamo incontrati
e eravamo già fidanzati da parecchio, eccetera. Mi ha seguito e ha condiviso, diciamo, la mia folle passione e di conseguenza anche le relative fotografie. Vedendo le fotografie che sono all'interno del primo libro si può comunque riscontrare una capacità, e ovviamente è quella che io ho. Grazie. Se lei non fosse stata in grado di fare le fotografie non gliel'avrei nemmeno chiesto, cioè non assolutamente no. Comunque
ti saresti innamorato comunque?
Sì, assolutamente, non era quella la discriminante. Però, visto che c'era la possibilità, abbiamo unito l'utile al dilettevole, no? Come si dice in genere.
Chiaro, come tu.
Nel secondo libro lei ha avuto l'onestà intellettuale di dire: ma senti, trovati un fotografo più bravo di me, ancora più bravo, no? Perché in effetti Daniele Bianchi ha questa grande capacità e lo fa anche di mestiere. E ha accettato. Devo dire che all'inizio è stato un po' dubbioso, gli ho mostrato il primo libro, dopo aver visto il primo libro ha accettato. Io sono stato contento di questo, perché non essendo una firma autorevole, diciamo, comunque particolarmente conosciuta, per me è importante anche sentirmi accettato e sentirmi anche, comunque, sentire che il mio lavoro è piaciuto a qualcuno che non mi conosce e che poi lo vede e dice: beh, dai, questo qua non è proprio uno che fa le cose così alla cazzo di cane, no? Perché purtroppo ci sono anche quel tipo di... Tra l'altro esistono una serie di libri sul movimento indipendente, non li cito, purtroppo no, che non trovo particolarmente belli, sinceramente, ma proprio per come sono fatti, anche a livello proprio di strutturazione editoriale. La domanda era?
La domanda era l'intervista più divertente. Ecco,
sì, scusate. Allora, l'intervista, come vi dicevo, le ho prese io singolarmente una per una, particolarmente difficili, ricordo. Beh, allora, non sono riuscito ad intervistare tre artisti in particolare per entrambi i libri. Gli After Hours,
che adoro.
Che adori. Vabbè, anche a me interessavano. Le luci della centrale elettrica, che adori. E Marta sui tubi, che adori. Perfetto. Ma andavamo a toccare comunque dei personaggi rilevanti, al di là del fatto che si adorino o meno, però proprio sarebbero stati da intervistare, però non ho mai avuto il benestare. Allora, Marta sui tubi,
il loro benestare, nel senso che non ti hanno mai permesso di,
non lo so,
o non hanno mai avuto tempo di, cioè no, te prego,
spiego.
Non mi sfatare un mito. 3 3 1 2 3,
esatto. No, te lo spiego Esther. Allora, il discorso è questo: le luci della centrale elettrica a Gibilterra, che è una realtà di management che si occupa appunto delle sue relazioni anche con l'esterno, che non mi ha mai dato il benestare per poter arrivare a lui, e mi ha sempre detto che lui non voleva prestarsi a questo tipo di operazione. Però io non posso sapere se è vero che effettivamente lui ha detto di no, o se loro hanno valutato che la mia proposta non fosse adeguata. Gli After Hours, c'è sempre stato di mezzo il management, non ho mai parlato con qualcuno di loro direttamente, ed entrambe le volte niente da fare. E Marta sui tubi invece si è trattata di una situazione più particolare, perché loro stavano per andare a Sanremo. Io non lo sapevo ancora, non lo sapeva ancora nessuno, gli ho scritto perché volevo intervistarli per il secondo libro, e loro sostanzialmente mi hanno detto: guarda, ci sono delle cose in ballo molto grandi, in questo momento non abbiamo la libertà di darti questa intervista. No, li avevo già intervistati per altre occasioni, anche in radio, così via, e non c'è stata la possibilità. Quindi queste tre qua, ok. Interviste difficili: Nicolò Contessa dei Cani, ma per il semplice fatto che abbiamo avuto, diciamo, un alterco, nel senso che avevamo fissato un appuntamento che poi lui non ha rispettato, ma non mi ha avvertito adeguatamente. Io l'ho presa un po' come una mancanza di rispetto da parte sua. Lui però mi ha fatto capire che in realtà non si trattava di questo, e poi diciamo che l'intervista in sé per sé non è stata la più stimolante che ho fatto, ma perché lui era un po' trattenuto. Altrettanto posso dire, purtroppo, di io sono un cane che apprezzo molto a livello artistico, pur non facendo qualcosa che proprio mi piglia il cuore, però lui è stato molto reticente a rispondere alle domande. Infatti non so se noterai, ma nel secondo libro è l'intervista più stringata di tutte. È stringatissima, e io ho fatto di tutto per migliorare la cosa, ma è stata veramente difficile. Purtroppo quando gli artisti si pongono in quel modo lì, e io gli ho detto chiaro e tondo, la loro casa discografica la trova rubato, no? E gli ho detto: ragazzi, questo è un libro, vorrei che l'artista, diciamo, io gli faccio delle domande, vorrei che rispondesse per il lungo, cioè nel senso che dicesse quello che deve dire, non necessariamente che deve dire più di quello che, ma che si lasci tranquillamente andare, no? Se vuole partecipare al progetto, sì sì sì. E poi alla fine purtroppo invece ho avuto una reazione diversa. Giorgio Canali non è propriamente un personaggio semplicissimo da affrontare la prima volta, nel senso che ha un atteggiamento comunque abbastanza guerrafondaio, e quindi, però lì diciamo che ho voluto stuzzicare, cioè più lui aveva questo atteggiamento comunque scontroso, più io diventavo scontroso, quindi alla fine tipo ci siamo abbracciati, no? Cioè, capito? Siamo arrivati proprio a dire: cazzo, cioè io sono stronzo, ma vedo che anche tu ti batti bene, quindi bravo, insomma, dai. Pensa che per farmi promuovere tramite un post su Facebook l'uscita del libro, perché gli ho detto: senti, ci sei anche tu, scrivimi le due righe, no? Sì sì, le scrivo, non ha più scritto niente, più sentito. Un giorno ho detto, gli ho riscritto, non mi ha più risposto. Un giorno ho detto: senti, questo qua forse è da prendere quelle cattive, no? Allora su Facebook tipo gli ho scritto: senti, stronzo, pezzo di merda che non sei altro, che cazzo aspetti a mettermi su queste due righe di merda sul tuo Facebook del cazzo, no? Tipo così, no? Proprio cattivo. E lui: ha 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 ha, immediatamente pubblicate. Quindi bisogna anche capire evidentemente la psicologia di certi artisti, insomma. Per quanto riguarda le interviste invece che mi hanno stimolato di più, devo dire banalmente forse Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori, che a mio parere rimane comunque, nonostante dica sempre le stesse cose per tutti eccetera eccetera, però quello che dice lo dice innanzitutto con una proprietà di linguaggio che non ha tanti eguali in Italia in questo momento a livello di questo movimento musicale. È un ubriacone perso e lo sappiamo tutti, e forse anche per questo un po' lo amiamo in fondo, anche perché tra l'altro ha la grandissima capacità di ubriacarsi poco prima e salire sul palco e sembrare perfettamente presente, insomma, quindi questo io glielo invidio, perché se lo facessi io non ce la farei. Però al di là di questo,
io vado d'acqua oggi, infatti,
no, io ho birra, però insomma non ho esagerato, perché sennò sarei capottato. Ci sarebbe anche da dire una cosa, secondo me. Il Teatro degli Orrori sono uno dei pochi gruppi rock italiani, ma rock nel senso che hanno quella capacità di dire delle cose in una certa maniera, attualizzandole all'oggi, di dire qualcosa anche di attuale. Hanno anche il coraggio, diciamo, che oggi magari gli riesce più facile, però l'hanno sempre avuto nel primo e secondo disco, e forse anche nel terzo, forse addirittura nel terzo ne hanno avuto talmente tanto che non è piaciuto ai più, me compreso, però di inserire all'interno dei propri testi una serie di trattazioni, di tematiche comunque forti, che la maggior parte degli artisti rock italiani non tratta così chiaramente, no? A me piace molto quando un artista dice le cose pane al pane, il che non significa svilire quello che è il meccanismo testuale di un artista, perché per dire invece le luci della centrale elettrica a me cioè, a livello testuale mi fanno venire un pochino di mal di testa, nel senso che non riesco bene a capacitarmi fino in fondo di quello che mi vogliono trasmettere, anche se vedo che tante persone sono molto affascinate, soprattutto giovani, c'è da dire questo, cioè loro hanno colpito, lui ha colpito Vasco Brondi ed è stato bravo in questo, l'immaginario di una mezza generazione, no, di ragazzi, e questo va a suo vantaggio ovviamente in tutti i sensi. Però sì, Capovilla è veramente un personaggio molto intrigante, secondo me. Anche se è stato straintervistato ormai da tutti, ma rimane forte, veramente forte. E il Teatro degli Orrori ormai sembra normale, no? Cioè ormai, ah sì, vabbè, il Teatro degli Orrori. Però comunque credo che siano comunque un'eccezione nell'ambito italiano. I Ministri, Fastenemon e Slow Kids, altri gruppi rock italiani che circolano in questi frangenti qua non hanno lo stesso potere comunicativo, a mio avviso, e nemmeno lo stesso potere musicale.
No, sì, vabbè.
Purtroppo.
Io mi ricordo dei Ministri tantissimi anni fa, tantissimi no, ma almeno 5-6 anni fa.
Tempi bui.
No, ma io li ho ascoltati per la prima volta dal vivo a Soverato in Calabria, cioè in un piccolo paese, capito, del sud Italia. Ho ascoltato i Ministri solo perché i miei amici che organizzano un festival estivo eccetera eccetera li avevano invitati e sapevano che stavo lì per le vacanze, e viene ad ascoltare questo gruppo che spaccano, le solite cose, ecco, li ho scoperti lì.
Io personalmente, ad esempio, Tempi bui dei Ministri lo considero uno dei più belli album italiani usciti negli ultimi 15 anni, personalmente. Poi hanno perso, a mio parere, come succede spesso per i gruppi rock, quella potenza anche comunicativa che è quella che all'inizio ti fa essere così incazzato davvero, e poi nel tempo invece rischi di farla diventare una cosa un po' normale e di dover portare avanti anche una specie di maschera, no? Nel senso che comunque chi fa quel tipo di genere così energico è più sottoposto a questo tipo di situazione, mentre magari i gruppi sperimentali sono sottoposti a un altro tipo di usura del tempo, no? Usura nel senso appunto relativo al discorso della veridicità con cui dici certe cose, no? Altri artisti che mi hanno stuzzicato le fantasie più recondite, dunque, paradossalmente forse, vabbè, gli Zoo, soprattutto per la storia, gli Zoo sono romani tra l'altro, no? Massimo Pupillo, il bassista con cui ho parlato, ha vissuto per parecchio tempo in luoghi altri del mondo, in Amazzonia, per 3 anni, si è estraniato totalmente da quella che per noi in Italia magari è una situazione che è degna di essere tenuta in considerazione come quella della scena indipendente. Lui non ne ha sentito assolutamente parlare e ha vissuto di altre musiche, no? Questo per comunque sottolineare che questa non è altro che una piccolissima percentuale di quello che a livello musicale succede nel mondo. Semplicemente noi abbiamo una visione comunque occidentocentrica, di conseguenza al massimo prendiamo in considerazione più che altro, qua comunque sto parlando sicuramente con persone che hanno da questo punto di vista un interesse, una ricerca maggiore rispetto alla media. Partendo da questo presupposto, comunque teniamo più in considerazione quello che ci propone l'America, quello che ci propone l'Inghilterra, quello che ci propone l'Europa in genere, piuttosto che quello che potrebbe proporci la Cina. Non ci si pensa magari tanto spesso, però sicuramente se noi andiamo ad ascoltare quel tipo di musiche resteremo davvero scioccati per certi versi, perché si fanno cose che qua non riusciamo a concepire, così come l'India, così come il Giappone, che non...
Io ho la mia coinquilina giapponese, infatti resto sempre stupita quando lei ascolta la musica.
Sì, che non,
non
deve...
so che sia, che tipo di, capito, di categoria gli do.
Infatti però che mio scoop faranno una serata giapponese, insomma,
ecco,
per
vedi, vedi.
Con Chemi Chef.
Ecco, quindi ecco. Poi altri, anche paradossalmente Perturbazione, che sono stati a Sanremo 2 anni fa, hanno un modo di interpretare il pop italiano ormai da tantissimi anni che non hanno mai tradito effettivamente, nemmeno quando sono andati a Sanremo, hanno semplicemente continuato a fare quello che hanno sempre fatto. E a livello testuale, secondo me, hanno un modo di porsi comunque intelligente, ovviamente leggero, non sono antagonisti nel modo di porsi, quindi sapendo di che morte si muore, anche parlare con Tommaso Cerasuolo è stato comunque piacevole, insomma, più che altro perché mi ha parlato anche dei meccanismi relativi al momento in cui sono stati sotto major, e mi ha parlato pane al pane, c'è scritto nel libro, del produttore che avevano in quel periodo lì, e ha spiegato quelli che sono stati i contrasti che poi li hanno fatti arretrare. Ed è interessante anche sapere appunto che fino a poco tempo fa c'era un po' da parte delle major la scommessa su una serie di cavalli, no? 10 cavalli, 10 gruppi che proviamo a farli correre, poi 9 muoiono, 9 li abbattiamo e uno vince. Adesso invece c'è un calcolo differente, proprio perché non ci sono più quelle risorse che si possono spendere così a pioggia, no? Senza tanti problemi, no? Energie e risorse economiche che scarseggiano e che quindi vanno dosate in una maniera differente. Altri, ce ne sono tanti.
Sono tanti, sì, infatti io dicevo tanti. A Massimo, appunto, ne parlavamo, perché poi i testi su cui, già appunto, i due testi sono suoi, che ho letto, capito? Quindi rubati dalla sua... No, uno è tuo, Sgab. Uno
no,
è tuo
uno
e uno è
nostro,
di Massimo.
E l'altro è nostro, perché dobbiamo restituire i soldi dell'acquisto a chi l'ha comprato, capito?
Quindi sono miei, vi prego, io li voglio, nella mia biblioteca.
Per un po',
dai.
Sì, no, appunto, dicevo che averli letti è... Li consiglio a chi ama questo genere di musica, e averle nella propria biblioteca è un piacere, li sfogli e soprattutto
anche
perché
sono belli da vedere, no? Quindi
sono belli da vedere,
stanno bene comunque, anche se non li leggi comunque stanno bene nella biblioteca in generale.
Hanno una costola, la costola è bellissima, cioè
la costola
guarda...
è proprio guarda, proprio ti ispira qua. E scusami,
vai.
Ultimi 3 artisti al volo che mi hanno ispirato davvero tanto. 2 che sono poco conosciuti, non so se li conoscete, alzate la mano. Marco Iacampo.
Se non li conosciamo.
Se li conosciamo, no, se li conoscete. Marco Iacampo, Daniele Celona.
Sì.
Ok. Ecco, questi due secondo me non sono particolarmente in vista, ma hanno veramente tanto da dire e credo che abbiano, al di là dei, io parlo al di là dei gusti quando mi metto in questo tipo di condizione, penso che a livello qualitativo proprio tra Iacampo in particolare, l'ultimo album che ha fatto non tanto tempo fa, che si chiama Flores, è di una bellezza entusiasmante veramente, cioè se vi piace la musica è un bellissimo disco con una voce bella, con una tecnica, non una tecnica strumentale, perché di quella non gliene frega neanche tanto, non è che uno che fa gli assoli o cazzate del genere, capito? È proprio uno che comunica tanto e lo si capisce anche leggendo un'intervista, la profondità a cui vuole arrivare. Poi c'è invece un artista che si chiama Umberto Maria Giardini, ex Molteni, che mi ha rilasciato un'intervista al Vetriolo, veramente, dove ho capito che lui ha una distanza, comunque tiene una distanza da tutti gli altri che vengono inseriti all'interno di questo filone, proprio perché evidentemente anche lui ha visto che c'è qualcosa, c'è un po' troppo fumo all'interno di questo, di questa situazione, e di conseguenza tende a rimanere più fedele a se stesso e a risultare anche antipatico, perché dovete sapere che nella parte finale dell'ultimo libro ho chiesto una cosa semplicissima a una serie di artisti, vale a dire quali sono, allora innanzitutto i gruppi che preferite, gli artisti che preferite all'interno di questo filone, due, e quali sono quelli che invece non vi piacciono. Beh, la domanda "non vi piacciono" ha generato una serie di scompensi ormonali veramente impressionanti, nel senso che ho notato che ci sono delle persone che non lo vogliono dire. Perché non lo vogliono dire? Perché se le luci della centrale elettrica sparo un nome a caso ovviamente, sa che io ho detto che lui non mi piace, magari non mi tiene in considerazione. Se fa, allora questo è il sistema clientelare a cui mi riferivo all'inizio, e questo non mi piace, nel senso che ritengo che se bisogna ripartire da qualcosa, bisogna ripartire dall'onestà intellettuale di dire quello che si pensa, come lo si crede, con l'educazione che va messa nei vari ambiti, però anche con la possibilità proprio di essere se stessi fino in fondo, perché altrimenti che senso ha?
Ok, ultima domanda che c'avevo proprio lì, i tuoi tre gruppi preferiti o comunque quelli che consideri, no, abbastanza...
E i tre gruppi che non ti piacciono.
Bravissimo.
Grande.
E non ero arrivata fino alla fine, eh?
Sì?
Sì.
Ah, basta così?
Basta, okay. Dimmeli così, veritiero, 1, 2, 3.
Allora, Walkie Talkie è un progetto eccezionale, che io ritengo eccezionale, unico, criticatissimo, amatissimo da altri. Io sono fra gli altri, nel senso che li ho potuti conoscere, sono dei personaggi anche un po' complessi da avvicinare. Adorano bere il tè prima dei concerti e mettersi, diciamo, per conto loro senza rotture di coglioni, una cosa proprio un po' sintomatica rispetto a quelli che sono i tempi in cui viviamo, dove invece quello che vediamo spesso è l'esibizione, l'ostentazione eccessiva, insomma, in ogni frangente per qualsiasi ragione. Walkie talkie innanzitutto. Allora, partendo dal presupposto che ho già parlato, partendo dal presupposto che ho già parlato del Teatro degli Orrori dei Ministri, facciamo finta che non li mettono in classifica, no? Perché comunque sia, potrebbero rientrare. Io direi Daniele Celona, lo ribadisco, perché secondo me è uno che, pur facendo qualcosa di simile al pop rock, lo sa fare in una maniera incredibile e con una capacità comunicativa impressionante. Quindi lui lo consiglio caldissimamente. L'ultimo disco si chiama Amanti di Atlantide, il precedente non me lo ricordo più come si chiama.
No.
Vabbè, niente, non ce lo ricordiamo. Comunque ha fatto due dischi molto molto belli, secondo me, da valutare, se non altro al di là del fatto che piaccia o meno, si può provare. Altro artista che invece mi piace molto molto molto, fammi pensare,
aspetta,
posso anche dire qualcuno che non ho intervistato?
Certo,
dai, io vado controcorrente. C'è un artista che in questo momento non è indipendente da tutti.
Vincenzo Fasano.
Beh, allora,
conoscerai.
No, certo che conosco, ho presentato il libro anche con lui. No, certo.
Io davvero non lo sapevo,
di viene anche nel Veronese a suonare Vincenzo Fasano.
Ho paura, io lo ascoltavo a scoop quando tutti loro, capito? Ma che state, io che stai a fare, c'è questa musica? Così.
E
la Franca.
È venuto anche a suonare qua?
No, magari. No, ma devo dire che ci abbiamo provato con una mia amica, poi per tempistiche eccetera eccetera non ci siamo riusciti, sì, ma prima o poi.
Con questa voce urlata, no?
Sì.
No, mi piace. Io l'ho conosciuto di persona prima che andasse all'MTV Music Award, qualcosa, insomma, lì all'aperto, eccetera, eccetera. Una roba tipo Cornetto Agita. Comunque è figo. Ti stavo dicendo un altro gruppo di cui volevo sottolinearti la bravura. Mi hai distratto. Scusami. Vabbè, dico uno che non ho intervistato. Salmo. lo conoscerete probabilmente perché in questo momento sta facendo sfracelli. Secondo me è l'ultimo album che ha fatto, al di là, cioè ovviamente fare hip hop, no? Però hip hop unificato con il crossover, ha un po' queste basi anche suonate, cosa inedita nell'hip hop, che di solito vanno dal vivo col DJ, no? E suonate, pesanti, testi minacciosi, rime non necessariamente già sentite. Ha fatto due video bellissimi, come in Italia non se ne vedevano da tempo. Tra l'altro con 3 milioni di visualizzazioni su YouTube a testa, che è roba che appunto in Italia non si raggiunge facilmente. E io spezzo una lancetta a favore, anche se non ne ha ovviamente bisogno, però insomma è veramente molto bravo secondo me lui.
Ce lo guardiamo dopo.
Sì, va bene, dai. Ultima cosa invece, i gruppi che non mi piacciono. Qua devo dosare bene le parole perché altrimenti
Raffaella
poi...
Garra.
Esatto. Ah, posso anche proprio... Vabbè, allora è fa... No, no, vedi, non vale, ho detto. No, rimango sempre nell'ambito. Esatto, rimango nell'ambito, anche perché adesso ho The Voice, quindi mi tirerei veramente addosso degli strali che non riuscirei a sostenere. Però dicevo, devo un attimo.
In gran forma, però, cioè, nonostante sia
sempre stata in gran
sì,
forma.
Sì, no, beh, sempre, a prescindere.
Cioè, una gran donna. È buona.
È tonica, tonica. Tonica. Allora. Dei giornalisti che sono di Roma, tra l'altro, anche se riconosco comunque una capacità e tutto il resto, però non mi piacciono, non mi piace quello che fanno e come lo fanno. Ne parlavamo prima, tendenzialmente musicalmente lo stato sociale non mi entusiasmano per niente. Anche se riconosco una grande capacità dialettica e anche una certa qualità di pensiero, tra l'altro vicina agli ambienti. Poi sparo sulla Croce Rossa, nel senso che l'ho già detto prima, le luci della centrale elettrica, che pur è un riferimento importante per tanti e sicuramente se avessi avuto la possibilità di intervistarlo l'avrei intervistato molto volentieri. Ma non è una delle cose che mi piacciono di più. No, te ne dico anche altri, no, se
ti
vedo.
Ti volevo fare l'elenco, tu mi dicevi sì, no, sì, no.
Bah, ad esempio, vediamo, fatemi pensare un attimo. Beh, gli Amari non è che mi facciano propriamente impazzire. Vediamo l'altro, che così mi faccio un ripassino anche io. Fra quelli che ho intervistato, proprio gli dico pane al pane. Ecco, io sono uno di quelli che fa fatica a capire fino in fondo i Verdena, scusatemi, ma...
No, ma ne parliamo dopo!
Ma io dico quello che penso ma io personalmente è un problema mio, lo riconosco e ne sono pienamente conscio. Però non li ho messi nei top free, li ho messi semmai come bonus, quindi non valgono. Quindi non li ho detti. Ecco, basta, a posto. Direi che basta. Questi sei. Questi
io sono
sei.
A posto comunque. Dopo i Verdena ho finito.
Ma questa è una cosa proprio soggettiva, personale.
No, è chiaro, se non ci fossero quelli come me, i Verdena non avrebbero fatto successo.
No, beh, certo, no, ma gli va assolutamente riconosciuta una grande qualità, una grande capacità, anche tecnica. Li ho visti di recente a Verona, a parte i volumi allucinanti che hanno, però per il resto veramente bravi, bravi. Solo che poi se ti devo dire una canzone che mi piace fino in fondo, ne trovo un paio in tutto, però questo, ripeto, è un problema mio, anche se sono uno di quei gruppi che è in grado di sperimentare portando effettivamente un valore a quello che fanno e questo ne sono pienamente conscio. Mentre tanti gruppi purtroppo strumentali sono strumentali perché non hanno la voce, non perché lo sono davvero fino in fondo, perché vogliono essere strumentali, capisci? Cioè, nel senso,
fammi un esempio, se mi fai quello, cioè io allora, no. Siamo su due dimensioni.
No,
diverse,
allora i Calibro 35 ad esempio a me piacciono, trovo che la loro proposta sia molto originale, almeno quando hanno cominciato a farla, no? Oggi hanno una serie di epigoni che cercano di ricalcarli, però sono molto bravi e sono strumentali perché sono nati come strumentali, non perché non avevano il cantante che riusciva a fare quelle cose lì. però ci sono dei gruppi che si inerpicano in, in un tentativo di sperimentare un po' eccessivo non lo dirò mai, un po' eccessivo, e quindi non riescono a dare lo stesso tipo di sensazioni magari a me personalmente. Io ho rilevato questo, qualcuno ovviamente non sarà d'accordo con questa mia idea. Penso di aver detto tutto, ormai mi sono messo a nudo, c'è anche un po' freddo, quindi...
Sì. Io mi sono divertita un sacco, bellissima, perché è una delle cose che mi piace, questo tipo di musica indipendente.
Anch'io.
Mi piace, ho smesso di dire indie, basta, che indipendente. Figo, indipendente. Indipendente.
Va bene, io visto che, insomma, direi che...
Che poi tu l'hai mai visti i concerti dal vivo? Sono pazzi, sono divertentissimi. Spesso si pensa che siano dei concerti noiosi, eccetera,
sì,
eccetera. Invece
circa 10
ci
anni
divertiamo
fa. Poi,
un sacco.
Poi ogni tanto mi guardo qualcosa su YouTube. Poi mi sono imbaratrato qua dentro. E preferisco organizzare. Io ho un problema. Se vado a vedere un concerto, uno spettacolo.
Cioè, io sono sgabbo, ho un problema.
Cioè, proprio mi annoio. Se invece mi metti nella parte. Dalla parte opposta, nella produzione, monta, smonta, e poi vedi la gente che va via, sono più contento e mi diverto.
Ti capisco.
Cioè, va bene, ci ti dico quelli che vado ad ascoltare il prossimo mese, il Marlene Kunz e Battiato. E sono felicissima!
Va Buono. Bene. Io invece i prossimi concerti che andrò ad ascoltare sarà sabato 5 marzo qua per l'appunto al CSUA San Papino, una produzione per la, maggiormente indipendente, perché... hanno inciso l'album nuovo che verrà presentato qua il 5 di marzo presso il centro sociale Acrobax qua a Roma. Fanno Balkan, non fanno musica indie barra indipendente, però sono indipendenti anche loro, si chiamano Est Est Est. Sarà poi presente in DJ, insomma,
oggi è il suo compleanno, il compleanno di
Valerio,
il
compleanno,
eh?
Di Valerio Mileto, insomma, uno dei C, dei Fantastici 5, porteranno musica dalla Grecia, Romania e dintorni. Il video col backstage è proprio fatto benissimo, proprio oggi la tecnologia con un migliaio di euro di strumentazione, insomma, tiri fuori un prodotto abbastanza importante a livello qualitativo. Suoneranno qua il 5 di marzo a sostegno di questa radio, a sostegno di questo posto, insieme al Gazzec, insomma, ormai è uno dei nostri ospiti stranieri, resident, che almeno due volte l'anno viene, perché proprio ti chiedono di venire a suonare a Roma e ti danno l'esclusiva a te. A seguire, poi il 25 di marzo ci sarà un DJ newyorkese che si chiama Nicodemus, e quindi mi dovrò preoccupare nei prossimi 15 giorni di questo ragazzo che, insomma, tournée mondiale per la seconda volta, ci ha restituito l'esclusiva, e quindi, insomma, è una grande soddisfazione trovare un posto che contiene 100 persone che ci stai bene, ne vedi 400 dentro che vanno via tutti contenti, lui in primis, la foto ufficiale, la macchina fotografica è di Fabiana, lo scatto l'ha fatto un'altra,
nonché tua amorosa,
nonché mia amorosa,
a proposito
qualcosa
delle fotografe,
ritorna,
non posso dire bella mona perché sennò è sessista, e, niente, siamo contenti anche, appunto, proprio per parlare di produzioni indipendenti culturali, la pagina fan di Nicodemus ha più di 20.000 fan, la foto ufficiale è uno scatto fatto dentro una cantina di un posto occupato, ecco.
Bella lì.
Okay. Con questo, se alcuni superstiti, un applauso, cioè fatevi un applauso a voi che avete sfidato l'ira di
Bravi.
Dio, no? A Dio gli piace la musica classica e allora ha provato a boicottare questa giornata. Ringraziamo Francesco che è stato
Martini,
con noi.
Diciamolo
Buon
perché
Martini.
Prima non l'abbiamo
grazie
detto.
Grazie mille, grazie a voi per la disponibilità e l'ospitalità.
E ringrazio Esther, ciao.
Baci.